Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
Un buon pomeriggio, ben ritrovati. L'appuntamento con Grand Tour, come ogni domenica alle 15 su Radio 24. Buon pomeriggio ad Alessandra Schepisi.
Buon pomeriggio, buona domenica a tutti, ciao.
E buon pomeriggio a Silvio Lorenzi.
Rieccoci, buongiorno a tutti, ben ritrovati.
Questa settimana siamo in Umbria e allora comincio io nel dirvi che vi porto con me a Gubbio per raccontarvi la città, le sue bellezze, per parlare ovviamente anche della follia che ammanta questo borgo e poi ancora parleremo di Ferentillo e del suo Museo delle Mummie. Poi ci sposteremo in un posto davvero particolarissimo, la Scarzuola. Non vi dico niente, non vi anticipo niente perché è veramente un non luogo e bisogna, come dire, concentrarsi per capirlo. E poi ancora in chiusura entreremo nel Museo del Vetro vicino a Perugia. Alessandra, invece con te dove andiamo a pedalare?
Eh sì Valeria, noi andiamo alla scoperta dell'asse ciclabile Umbro, un itinerario che attraversa questa regione da nord a sud e che collega la ciclabile Assisi-Spoleto, il tracciato della ferrovia Spoleto-Norcia e la ciclovia del Nera, percorsi facili, molto belli, una piccola rete di 100 km e che in parte coincidono con la cronometro che i professionisti del Giro d'Italia hanno corso in questa regione. Stiamo un po' inseguendo le orme dei campioni in queste settimane. Poi andremo a pedalare sulle tappe umbre della ciclovia dell'Appennino, un itinerario tabellato con colonnine di ricarica che collega il nord e sud del paese. Passeremo per piccoli borghi, anche per Gubbio, ma di questo ne parlerai, come hai detto, meglio tu. Ma come sappiamo l'Umbria è anche ricchissima di cammini e di trekking, quindi Silvio, tu dove ci porti a camminare?
Allora, oggi cammineremo radiofonicamente parlando lungo i sentieri nella fascia olivata, che è una rete di itinerari caratterizzati da un consistente patrimonio storico, artistico e anche ambientale. Si cammina tra Spoleto e Assisi, sono circa 90 km che attraversano un territorio riconosciuto anche dalla FAO come patrimonio agricolo di rilevanza mondiale, appunto per i suoi ulivi. Poi correremo invece tra le colline del Sagrantino, in questo caso parliamo di vino, andiamo alla scoperta di questo antico vitigno che caratterizza in modo particolare invece il territorio di Montefalco e Bevagna e che l'autunno prossimo ospiterà il Sagrantino Wine Trail, che è una corsa tra i sentieri che innanzitutto ha l'intento di fare scoprire appunto questo angolo d'Umbria.
Ecco dunque, come sempre, di cose da fare, da vedere, di cose per cui faticare, ce ne sono davvero tante. Siamo pronti? Partiamo!
Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still, but nobody wants to know him. They can see that he's just a fool, and he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going.
Il nostro viaggio in Umbria parte da Gubbio, tra i centri più importanti dell'Umbria antica, fondata ai piedi del Monte Ingino, città dei ceri e della follia. Con noi il sindaco Filippo Mario Stirati.
Along the way, head in a cloud, man of a thousand voices talking perfectly loud.
Beh, Gubbio è intanto un centro storico medievalissimo, perfettamente conservato, e al tempo stesso è un territorio comunale immenso, tra i più grandi d'Italia. Praticamente dopo Roma e Ravenna più o meno veniamo noi, quindi ha questa caratteristica di essere un centro storico dalle fortissime tradizioni, con un folklore plurisecolare, la festa dei ceri, il palio della balestra, quindi diciamo con un grandissimo attaccamento al patrono Sant'Ubaldo e a tutto ciò che in qualche modo ha il sapore della eugubinità. Ecco, da questo punto di vista noi siamo una comunità molto forte, molto coesa, solidale, accogliente, molto orgogliosa, certo con le caratteristiche anche di una realtà che ha subito nei secoli anche un certo isolamento viario, quindi ha un po' le caratteristiche anche dell'ambiente che, come dire, un po' ricaduto su se stesso, ripiegato su se stesso, ecco. Però ecco, nello stesso tempo è una realtà dall'alta qualità della vita, con un territorio che, oltre ad avere appunto le bellezze dell'arte, della cultura, dei monumenti, dei musei, a cominciare dal Palazzo dei Consoli e dall'area monumentale, l'acropoli della città, anche un territorio dove c'è tanta natura, paesaggio e anche un'ottima gastronomia. Quindi diciamo c'è sicuramente una condizione di buon vivere, di buon ritiro e al tempo stesso anche opportunità comunque di divertimento, di distrazione, senz'altro anche valide per i giovani, non soltanto, ecco, senz'altro per le famiglie.
Sindaco, quali sono i punti di maggiore interesse della città?
Beh, diciamo che Gubbio, se la vogliamo vedere dal punto di vista squisitamente artistico-culturale, è veramente una piccola capitale della cultura, perché Gubbio, già dalla fase geologica, no? Questo magari potrebbe essere anche meno noto, almeno al grande pubblico, ma da noi c'è una tale concentrazione di iridio presso la gola del Bottaccione, tanto da aver sviluppato una teoria scientifica che è quella del professor Alvarez sulla scomparsa dei dinosauri. Quindi diciamo che abbiamo un sito che geologicamente è una sorta di Lamecca per i geologi, perché tutti vi si recano e tutti fanno dei carotaggi, perché questa altissima concentrazione di iridio è una peculiarità e anche un elemento di grande originalità e specificità scientifica. Poi, andando nell'era storica, chiaramente Gubbio è stata una capitale degli antichi Umbri e c'è come traccia, diciamo così, abbastanza rilevante quella delle sette tavole di bronzo, le tavole ubine, e possiedono oltre 4.000 parole in antico Umbro e che sono uno dei documenti rituali dell'antichità occidentale tra i più importanti, secondo la famosa definizione di Giacomo Devoto che le tradusse per la prima volta. Poi abbiamo una Gubbio romana, la cui testimonianza prevalente è il teatro romano, perfettamente conservato, dove si svolgono spettacoli classici e non solo nel periodo estivo. Abbiamo ovviamente l'età medievale, Gubbio è città francescana, peraltro, perché Francesco da Assisi venne a Gubbio attraverso il famoso sentiero francescano che si può percorrere ancora oggi, e quindi anche un luogo dell'anima, ma anche dei cammini, insomma, molto importante. E trasferendosi a Gubbio, lui vestì qui il saio presso gli Spadalunga. Poi abbiamo una Gubbio feltresca, la Gubbio di Federico da Montefeltro, che nacque qui. E Gubbio fu nel Ducato di Urbino, ha un palazzo ducale che, diciamo, è un fratello minore del palazzo ducale di Urbino, ma che presenta una grandissima bellezza e armonia tipicamente rinascimentale. Tanto per citare alcuni elementi storico-culturali, poi ovviamente c'è la Gubbio dell'artigianato, delle mani sapienti, della ceramica, del ferro battuto e della pietra. Ecco, Gubbio è città della pietra per eccellenza. Tell what he wants to do, and he never shows his feelings, but the fool on the hill. Non possiamo non parlare della Fontana dei Matti. Certo. Sì, la Fontana del Bargello, che si trova proprio quasi all'inizio di Via dei Consoli, che è la via forse più affascinante, proprio per la sua anche ariosità, per la sua ampiezza, insomma, una via anch'essa medievalissima, e la famosa Fontana del Bargello è quella secondo cui, per tradizione, facendo tre giri e bagnandosi si diventa matti di Gubbio a tutti gli effetti. Poi naturalmente c'è anche la possibilità di ricevere una patente con tanto di sigillo, diciamo così, di certificazione. Questo di solito lo fa l'Associazione Maggio Gubino, che è la nostra Pro Loco, e quindi consegna, a volte anche come titolo di merito, magari a qualche cittadino o cittadina di riguardo, proprio questa patente.
Da che cosa deriva questa, se possiamo definirla così, leggenda?
Ma sì, devo dire che l'ho trovata anche in altre località, per la verità anche in altri comuni, questa idea della matteria, che naturalmente non è una pazzia, come dire, patologica, no, ma è l'essere romantici, idealisti, sognatori, e in qualche modo avere così un rapporto anche con le altre persone, molto disinteressato, molto libero, molto ma al tempo stesso anche molto aperto, molto accogliente, ecco, magari con la caratteristica di dire apertamente quello che si pensa, insomma, ecco, avere una certa sincerità di parola che rende gli egubini abbastanza capaci anche di apostrofare, insomma, ecco, gli interlocutori. The graveyard's full, we're running out of earth, but we can use the bones to build another church. Thick walls made of men, whose souls have come and went. So what's the magic number?
Da Gubbio ci spostiamo a Ferentillo, provincia di Terni, il borgo diviso in due dal fiume Nera e famoso per il Museo delle Mummie. Dina Filipponi è la responsabile del museo.
Valnerina, a circa 18 chilometri da Terni, 10 chilometri dalla cascata, dalle cascate delle Marmore.
Per che cosa si differenzia o comunque è famosa Ferentillo?
Ferentillo è conosciuto per il Museo delle Mummie. Il Museo delle Mummie Ferentillo è conosciuto un po' in tutta Italia, ma anche in tutto il mondo, perché abbiamo stranieri, insomma, provenienti un po' da tutte le parti, e questa è la prima attrazione. Poi il paesaggio è bellissimo, le cose da fare, offre il rafting, famose sono le falesie dell'arrampicata, e poi la gastronomia, anche qui, insomma, possiamo spaziare.
Allora, partiamo dal museo. Partiamo da...
Sì, allora, il Museo delle Mummie è sicuramente uno dei musei più visitati dell'Umbria. Espone dei corpi mummificati in maniera del tutto naturale, e questa è la particolarità. Il museo si trova sotto la chiesa di Santo Stefano ed è il luogo dove i corpi sono stati trovati, cioè lì era il cimitero sotto alla chiesa ed è tuttora cimitero. Noi infatti lo definiamo come cimitero Museo delle Mummie. Questi corpi, dicevo, mummificati in maniera del tutto naturale, e quindi quando sono stati scoperti, che siamo agli inizi del Novecento, è stata un po' una sorpresa. Quindi sono stati fatti degli studi, cioè questo fenomeno ha attirato degli studiosi, soprattutto quelli dell'Accademia dei Lincei. Dagli studi fatti, insomma, è emerso che il fattore principale di questo fenomeno era la salinità della terra utilizzata per le sepolture, ricca di sali, e quindi questi corpi hanno subito una massiccia disidratazione, e questo anche in un tempo piuttosto breve, nel giro di un anno. Poi altri fattori come il buio, il freddo, però insomma il microclima, no, che si era creato all'interno della cripta, però diciamo che il fattore principale è quello della composizione della terra. So what's the magic number of a many men can live before a precious mama can know?
Ci sono delle informazioni in merito a questi corpi, quindi a queste mummie, a chi possono appartenere?
Solo di alcuni si può dire, no? Chi fossero. Per esempio, ci sono dei soldati francesi, due. Poi una delle ultime sepolture, che risale al 1878, ed è un avvocato di cui si conosce il nome e cognome, Domenico Bucci, però ecco, è un piuttosto recente. Per il resto no, era un cimitero delle persone comuni, insomma, di quella della parte del precetto di Ferentillo, quindi persone comuni, non si conosce l'identità.
Spendiamo anche due parole proprio su Ferentillo. Che tipo di paesaggio è? Che tipo di borgo è?
Ah, il borgo è medievale. Il paese in realtà è diviso in due borghi dal fiume Nera che lo attraversa. Particolari, arrivando a Ferentillo, si notano subito le due rocche che sono praticamente a protezione della porta della Valnerina e nascono a protezione dell'abbazia di San Pietro in Valle, altro monumento importante, che anche lì ci sono molti turisti. Purtroppo in questo momento è chiusa per lavori di restauro, però sicuramente è una delle più belle abbazie dell'Umbria e con una storia lunghissima, antichissima, legata ai Longobardi, perché fondata da un duca longobardo intorno al 720, quindi le origini sono molto molto antiche.
Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
Grand Tour.
When I was young, younger than before, I never saw the truth hanging from the door.
Grand Tour seconda parte, siamo in Umbria, lasciamo Ferentillo ma restiamo in provincia di Terni. Il bello è che a questo punto ci avventuriamo in un posto unico che ricorda un'isola che non c'è. La Scarzuola è un non luogo, un posto dove andare per tornare bambini. Prova a raccontarcela il suo attuale proprietario, Marco Solari.
When I was green, greener.
Ci troviamo in Umbria, in un'Umbria un po' strana, nel senso che la provincia di Terni arriva quasi a Siena, quindi è un'Umbria che è tra, almeno la Scarzuola è tra Orvieto e Chiusi, come posizione geografica, molto vicina a Città della Pieve, per avere un orientamento.
Di che cosa stiamo parlando? Di che cosa si tratta? Cos'è questo sito?
Questa Scarzuola anticamente era un convento francescano. Questo luogo è stato, diciamo, ha questo nome, Scarzuola, perché quando nel 1218 San Francesco viene qua, si costruisce una capanna di scarza, erba palustre. Allora, in memoria di questa capanna e di questa erba, il luogo si è chiamato Scarzuola. Dopo, con la regola dal 1221, si forma, diciamo, il complesso che è costituito da una chiesa e da un convento, quindi dove risiedeva l'ordine francescano. Questo è l'origine. Nel 57, 1957, nel dopoguerra, i frati di Assisi lo mettono in vendita e nel 57 lo comprerà l'architetto Buzzi di Milano. Questo è il discorso cronologico. Alla morte di Buzzi nell'81 subentro io. E attualmente sono attualmente il proprietario.
Allora, qual era il progetto che aveva l'architetto?
Allora, il progetto dell'architetto non è facile, perché lui qui alla Scarzuola progetterà, cioè diciamo che materializzerà dei sogni. Siccome lui era ingegnere, architetto e cattedratico al Politecnico, non usa questo sistema, ma usa un sistema che lui si era studiato personalmente al Politecnico, la prospettiva. Quindi lui crea un mondo onirico attraverso delle architetture teatrali che non saranno mai fisse, varieranno in continuazione. Il tutto viene costruito con un cubo che è il tufo, un modulo. Quindi lui per 20 anni farà costruire e distruggere delle scenografie, apparentemente delle scenografie teatrali.
Just hang me down, give me a place to be.
Qual era l'obiettivo?
No, allora, discorso che non si riesce mai a capire. Allora, qui Buzzi non è ingegnere architetto, ma è bambino che gioca con Lego, perché il tufo è come Lego. Quindi che fa? Costruisce e distrugge. Quindi la prima cosa che uno deve avere qua è immaginazione. L'altra cosa che deve avere non ha mai fine né ha uno scopo, è sempre in divenire. Questo è molto difficile farlo capire in un mondo invece che qualsiasi cosa ha uno scopo.
Senta, e com'è che lei è arrivato qui?
Io sono arrivato qua, lo dico sempre, perché tutti quanti hanno rifiutato l'eredità, perché era un caos quando io l'ho presa, cioè quello che voleva lui, l'immersione di tutta l'opera dentro la natura, e la natura, essendo poi fatta di tufo, sgretolandosi, ritornava a essere quello che era, terra.
E il visitatore che arriva con
è sconcertato.
Ecco, con quale però con quale
è
stato
sconcertato sia da me che dal luogo. Più da
Senta, ma con quale stato d'animo bisogna avvicinarsi a questa visita?
Ah, è facilissimo, nello stato d'animo che tutto è possibile, perché è un sogno.
E come si svolge la visita?
La visita c'ha un processo che parte dal piazzale del convento, che è all'ingresso, e poi si dispiega dietro in una situazione di alti e bassi, quindi non è pianeggiante. Questi alti e bassi giocano sul fatto della prospettiva, perché nell'opera io non so mai dove sono, che è poi il discorso del sogno, dove io nel sogno non ho tempo, non mi chiedo il perché, e qualsiasi cosa di tutti i generi, diciamo, entrare e far parte del discorso, della narrazione. Questo non è molto difficile riuscirlo a introiettare, perché noi siamo abituati invece in un mondo diurno dove tutto è separato e dove c'è una cronologia che è lineare. Qui non c'è cronologia lineare, tutto è insieme.
L'ultima tappa del nostro giro ci porta verso Perugia con la nostra Livia Cornaggio, direttrice del Museo Tattile di Varese. Entriamo nel Museo del Vetro a Piegaro.
Oggi andiamo a Piegaro, in provincia di Perugia, a scoprire il Museo del Vetro. Va detto che Piegaro, sin dal XIII secolo, era diventata famosa per la lavorazione del vetro, grazie ad una vetreria che sino al XVIII secolo è stata caratterizzata da una produzione pregiatissima, prevalentemente destinata ad oggetti in vetro, però di natura artistica, con particolare riferimento alle tessere dei mosaici. Dal XVIII secolo poi l'attività si è trasformata e si è allargata, non limitandosi più alla produzione meramente artistica, ma passando anche ad una produzione, come dire, più quotidiana, che comprendeva, non so, lampadari, vasellame, oggetti per la casa. Nei secoli successivi questa vetreria ha subito naturalmente delle alterne vicende, più che altro per effetto delle nuove tecnologie di lavorazione di questo materiale che si erano diffuse nel resto d'Europa e che ne minavano la capacità commerciale, ma è comunque riuscita non solo a rimanere in piedi, ma anche, a partire dalla metà degli anni 70, a trasformarsi in una cooperativa dotandosi di macchinari estremamente moderni, cooperativa che ancora oggi si contraddistingue per una produzione estremamente pregiata. Allora, la storia del legame quindi tra Piegaro e il vetro è talmente antica e talmente importante per l'economia locale che ha portato nel 2009 alla creazione di un museo espressamente dedicato a questo tema, museo che è giustamente ospitato nell'ultima sede dentro le mura del paese di questa vetreria che nel 1968 era poi stata dismessa ed era stata trasformata e spostata al di fuori della città. Il Museo del Vetro ha un'esposizione che raccoglie una parte della produzione della vetreria degli ultimi due secoli e che spazia tra i manufatti realizzati con tutte le diverse tipologie di lavorazione e con le diverse destinazioni d'uso, quali ad esempio, non so, bicchieri, bottiglie, brocche, incise, non incise, ma anche damigiane, fiaschi, contenitori diversi di vario genere. Ma questo museo raccoglie ed espone anche una serie di macchinari per la lavorazione del vetro che riescono a raccontare con grande chiarezza l'evoluzione che la tecnica e la tecnologia hanno generato in questa antichissima arte. Ma come sempre non è finita qui, perché secondo me una delle cose più belle di questo museo è il museo stesso, cioè la sua sede, la sua struttura, che come dicevo è l'antica vetreria di Piegaro. L'edificio, che nella sua versione attuale che possiamo vedere è il risultato di un importantissimo lavoro di restauro che il comune ha fatto, si sviluppa su tre piani che vengono perfettamente raccontati da un grande modello esposto, e anche questo particolare del modello non può non piacermi, che chiarisce al visitatore la struttura originaria della vetreria e la funzione dei differenti spazi. Le differenti parti, appunto, di questa struttura sono tutte bellissime, ma secondo me particolarmente suggestive sono la sala delle volte, che è uno spazio interamente percorso da volte a crociera e che si ipotizza, data la superficie annerita, fosse già in passato uno spazio destinato alle fasi propriamente di lavorazione del ciclo produttivo della vetreria. Poi la sala del forno, che è bellissima e che colpisce per l'altezza dei soffitti progettati per creare un minimo movimento d'aria che limitasse le altissime temperature alle quali erano sottoposti gli operatori. E infine la cosiddetta colata, che è un'enorme colata solidificata di vetro verde smeraldo, che è possibile vedere attraverso l'apertura di osservazione di quella che era la camera di contenimento del vetro, nella quale veniva convogliato il materiale allo spegnimento del forno. Ma ci sono anche tantissimi altri spazi di questo straordinario luogo che meritano di essere scoperti e che invitano quindi assolutamente a visitare questo museo.
Grand Tour seconda parte si ferma qui, tra poco però si riparte in bicicletta.
Grand Tour.
Terza parte di Grand Tour, Alessandra, a te la parola e la bicicletta.
Grand Tour, a ruota libera.
Cup of coffee with the sunrise. Got this morning going just right. No plans and it's so nice, so nice. Oh, Lord knows that it's been a long week. Whole world's been a-leaning on me. Right here's right where I wanna be. It's gonna be a good day, a good vibe. Moving in a little Postmates in my ties. Turn the music up on a long drive. Make a little love in the sunshine. It's gonna be a good day, a good time. As long as I got your head.
Ben ritrovati con un nuovo appuntamento di Grand Tour a ruota libera. Oggi torniamo nel cuore verde dell'Umbria. Anche questa settimana vogliamo pedalare sulle tracce dei professionisti del Giro d'Italia, che pochi giorni fa hanno pedalato proprio in questa regione con due tappe. E come sempre qui andiamo però lentamente alla scoperta dei territori, delle loro bellezze naturali, artistiche ed enogastronomiche. Lo facciamo con Albano Marcarini, urbanista, scrittore, cartografo, autore di Sentieri d'Autore. Buon pomeriggio Albano.
Buon pomeriggio.
E soprattutto autore di un numero speciale della rivista Bell'Italia, dedicata a tutto il Giro d'Italia 2024, 21 tappe alla scoperta dei paesaggi, dei tesori d'arte della penisola, e dunque un modo per raccontare il paesaggio che i professionisti attraversano magari in tutta velocità e che noi però con i nostri ritmi possiamo scoprire. Con te oggi, come ho detto, vogliamo parlare dell'Umbria.
Parliamo dell'Umbria, siamo nel centro della nostra penisola e andiamo alla scoperta dell'asse ciclabile Umbro, che in sostanza è un lungo itinerario ciclabile che attraversa quasi tutta questa regione da nord a sud, in quella che viene chiamata la Valle Umbra, che è quella pianura stretta fra le colline e le montagne della regione più verde d'Italia, lungo la quale si dipana questo itinerario, che poi è composto in sostanza da tre distinte ciclovie che molti di voi penso conosceranno. Una è la pista ciclabile Assisi-Spoleto, la più frequentata, che sta proprio in mezzo alle altre due, mentre all'estremità noi abbiamo a sud praticamente il tracciato della vecchia ferrovia Spoleto-Norcia, che è stato recuperato come Greenways, e anche la ciclovia del Nera che scende fino a Terni. percorsi facili, belli, alcuni adatti alle biciclette gravel e alle mountain bike, però senza grosse difficoltà altimetriche, e altre come la Spoleto Norcia, adattissima anche alle famiglie e con normali biciclette da turismo. Insieme queste tre ciclovie formano una piccola rete di oltre 100 km che si può affrontare ovviamente in più giorni, pernottando nei numerosissimi agriturismi o bed and breakfast che si trovano lungo il percorso. Parliamo di una di queste in un modo un po' più approfondito, che è appunto la Spoleto Assisi, che è anche parte del percorso che è stato fatto dalla cronometro del Giro d'Italia. Questo è ovviamente un corridoio verde che è anche una strada storica, se vogliamo, perché ripercorre da vicino il tracciato della romana via Flaminia da Narni a Foligno. È a una distanza di circa 60 km e il percorso è allietato dal fatto che si seguono sempre canali irrigui, torrenti, mentre a destra e a sinistra la veduta panoramica si apre verso i Monti Martani, verso i colli del Monte Falco, verso il Monte Subasio che sta sopra Assisi. Punto di partenza, se noi l'affrontiamo da sud a nord, è proprio ai piedi di Spoleto, una bellissima città che offre tantissimi monumenti a partire dal suo Duomo. Però c'è un luogo specifico proprio alla periferia delle città che si chiama Le Mattonelle, piccolo centro di riferimento per i ciclisti. C'è un ciclobar, si può anche pranzare ottimamente con particolari piatti adatti per i ciclisti, pronti poi per partire per il nostro viaggio. Dicevamo della Flaminia, si vedono alcuni luoghi, alcuni monumenti legati proprio a questa antica strada, come punti di sosta per i pellegrini, come ponti romani, piccoli edifici di culto, ma il luogo più eclatante forse sono le fonti del Clitunno e il suo tempietto romano. Le fonti del Clitunno sono dei laghetti sorgivi all'acqua assolutamente limpida e trasparente, che fra l'altro è stata anche cantata da Giosuè Carducci. Si giunge attraverso vecchi poderi, a campi di grano, attraverso i filari di olmi, le viti, gli ulivi, insomma è una campagna molto ben coltivata, ancora ricca di prodotti agricoli a chilometro zero. Il grande finale di questa ciclabile ovviamente è Assisi. La pista si chiude esattamente a Santa Maria degli Angeli, sotto il centro storico di Assisi.
E dopo aver pedalato nella Valle Umbra sulle tracce dei professionisti del Giro d'Italia, ora seguiamo l'Appennino, questa montagna a guidarci, a portarci tra i piccoli borghi e luoghi spesso meno conosciuti. Seguiamo l'Appennino Bike Tour e ciclovia dell'Appennino, itinerario cicloturistico di oltre 3.000 km che unisce da nord a sud dell'Italia, e lo seguiamo nella sua parte Umbra, perché naturalmente è un itinerario suddivisibile in varie parti, in varie tappe, con Sebastiano Venneri, responsabile turismo di Legambiente, autore della guida Appennino Bike Tour di Mondadori. Ciao Sebastiano, ben ritrovato.
Ben trovata, salve.
Allora, sono quattro le tappe dell'Appennino Bike Tour in Umbria, perché io ho detto 3.000 km da nord a sud dell'Italia, ma naturalmente si possono percorrere anche in parte, diciamo, questi chilometri, questo itinerario.
Sì, il tratto umbro è peraltro uno dei tratti più dolci della ciclovia dell'Appennino, non vi aspettate grandi salite particolarmente impegnative, quindi è un tratto dedicato a chiunque, insomma anche a chi non ha la gamba, per così dire, e sono circa 200 chilometri che corrono fra Citerna, piccolissimo paesino di poche centinaia di abitanti, proprio nella parte più nord, nell'alta Val Tiberina, la punta dell'Umbria, attraverso altre tre tappe: Gubbio, Assisi, per concludere a Cerreto di Spoleto, e poi si entra nelle Marche.
Quali sono le tappe, le soste più belle di questa parte umbra dell'Appennino Bike Tour? Qualche borgo particolare?
Citerna è uno dei borghi più belli d'Italia, una perla, diciamo. Pensate, dentro c'è anche Madonna con bambino policroma attribuita a un giovane Donatello e custodita nella chiesa di San Francesco. Poi si arriva a Gubbio, che invece è il più grande comune della ciclovia dell'Appennino. Qui c'è la famosa fontana dove è possibile prendere la patente di matto, ed è possibile appunto ritirare questa patente di matto compiendo 3 giri attorno alla fontana del Bargello, che è nota appunto come Fontana dei Matti.
Tu l'hai presa la patente di matto?
No, non l'ho presa perché quel giorno non c'era un eugubino, si chiamano così gli abitanti di Gubbio, che deve fare da testimone, ecco, deve validare i 3 giri fatti attorno alla fontana. E poi da Gubbio si procede verso la piana di Assisi, e qui siamo nella zona di Francesco. Anche qui segnalo per gli appassionati pedalatori un piccolo museo dedicato al campione, a Gino Bartali, Museo della Memoria. Andatelo a vedere, perché ricorda anche il contributo che questo campione sulle due ruote ha dato alla salvezza di numerosi ebrei, che gli valse poi il riconoscimento di giusto fra le nazioni. E poi si continua attraverso altri borghi paesini, Campello sul Clitunno, si imbocca un tratto che si sovrappone sostanzialmente al tracciato della Spoleto-Norcia, questo tracciato ferroviario, il bellissimo ponte della Caprareccia, che insomma gli appassionati della Spoleto-Norcia sicuramente ricorderanno, il luogo dei selfie, e poi si prosegue appunto fino ad arrivare a Cerreto. Anche qui segnalo una piccola particolarità: il Museo delle Mummie, 23 mummie recuperate nella zona che raccontano un pezzo di vita quotidiana tra il 700 e l'800, e poi si prosegue per arrivare nella maestosa zona dei Monti Sibillini. Segnalo due località: una è Preci, uno dei borghi più belli d'Italia, colpito ahimè dal sisma del 2016, però decisamente visitabile e apprezzabile ancora adesso, e poi Norcia e la piana di Castelluccio, visto che siamo in periodo di fioritura fra maggio e luglio. Sono questi 15 km quadrati di altopiano nella piana di Castelluccio che si illumina dei colori della famosa fioritura delle lenticchie, e quindi papaveri, fiordalise, margherite. Insomma, è un fenomeno eccezionale che raduna migliaia di persone da tutta Italia e non solo, per assistere a uno dei fenomeni naturali legati al mondo dell'agricoltura, della tradizione della coltivazione delle lenticchie in questo posto.
Quindi sono tappe, diciamolo, su strade secondarie, quindi a basso traffico, però sono tutte tabellate.
Sì, si è conclusa da poco la posizione della segnaletica lungo la ciclovia dell'Appennino, quindi adesso è tranquillamente percorribile senza tenere l'occhio sulla traccia GPS dello smartphone, per capirci, ma guardando il panorama attorno e incrociando ogni tanto una delle 1700 frecce segnaletiche che sono state apposte lungo il tracciato della ciclovia dell'Appennino, dalla Liguria giù fino alla Sicilia.
Bene, allora tutte le informazioni sul sito Appennino Bike Tour e anche tramite la tua guida Appennino Bike Tour. Grazie mille Sebastiano Venneri.
Grazie a te, a presto.
E allora, con la nostra bicicletta direi di fermarci qui. Anche l'Umbria è ricchissima di percorsi per tutte le gambe e per tutti i gusti, ma come dicevo anche ricca di tanti cammini.
E sì Ale, come sempre adesso dobbiamo vedere che cosa ci propone il nostro Silvio Lorenzi, anzi dobbiamo ascoltare che cosa ci propone il nostro Silvio Lorenzi. Prima però le informazioni per chi è in viaggio.
Grand Tour.
Quarta parte di Grand Tour, la parola a Silvio Lorenzi.
Grand Tour a passo libero.
E quindi quindi il nostro viaggio radiofonico alla scoperta dell'Umbria ora continua, come la tradizione di questo programma, alla velocità dei nostri passi. Chiudiamo infatti la puntata incamminandoci idealmente lungo una rete di sentieri che collegano Spoleto ad Assisi e che attraversano un territorio riconosciuto dalla FAO, quindi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, quindi un territorio che è riconosciuto come patrimonio agricolo di rilevanza mondiale. Ed è un territorio pedemontano che abbraccia 6 comuni attraversati appunto dai sentieri nella fascia olivata, una rete di itinerari caratterizzati da un consistente patrimonio storico, artistico e anche ambientale che oggi ci facciamo raccontare da Roberto Rossi, uno degli ideatori di questo itinerario. Buongiorno Roberto.
Buongiorno a voi.
Allora, innanzitutto dobbiamo dire che già il nome ci dice che ulivi e olio non mancheranno, perché è proprio parte anche della storia di questo territorio, Roberto.
Sì, è parte millenaria di questa storia, perché il territorio della fascia olivata da Assisi a Spoleto non nasce ieri, è frutto, risultato millenario di un equilibrio perfetto tra uomo e ambiente. Basti pensare che questo territorio, che è composto da 9.000 ettari di terreno, accoglie 1,5 milioni di piantoni d'ulivo e rappresenta circa il 23% della coltivazione d'ulivo in Umbria. E per millenni è stato, diciamo, il territorio di sostentamento di molte famiglie. Molte famiglie della zona, quasi tutte le famiglie della zona che abitavano i 6 comuni che abbraccia la fascia olivata, vivevano anche appunto di olivo e vivevano coltivando questo terreno meraviglioso.
Allora, abbiamo detto che questa fascia olivata è per lo più un itinerario che unisce Spoleto a Assisi, sono 90 km divisi idealmente in 5 tappe. E quali sono queste 5 tappe?
Allora, queste 5 tappe sono tappe che collegano praticamente i 6 comuni presenti, che sono appunto, oltre a Spoleto, Campello sul Clitunno, Trevi, Spello, Foligno e appunto Assisi. E a queste 5 tappe sono stati dati dei nomi che rappresentano un po', diciamo, l'itinerario stesso. Ad esempio, il percorso che va da Spoleto a Poreta è stato chiamato il Sentiero delle Rocche, perché ci sono presenti delle rocche, oppure il sentiero che va da Poreta a Trevi è stato chiamato il Sentiero dell'Olio, perché è lì che c'è l'olio migliore, c'è anche a Spello naturalmente, non me ne voglia, sì. Il territorio di Spello, insomma. Però idealmente abbiamo creato questi nomi per anche come effetto leva marketing, no? Perché abbiamo pensato questo progetto per un turismo lento, un turismo che cammina, insomma, sì. E quindi che ha bisogno anche di collegarsi, di connettersi col territorio stesso.
Quindi abbiamo detto che è anche, insomma, un cammino, diciamo così, di 90 km, ma sono tappe che possono essere vissute anche singolarmente, insomma, in giornata, come escursione.
Sono tappe che possono essere vissute singolarmente in giornata. Noi abbiamo creato un percorso, diciamo, rettilineo, ma poi abbiamo creato anche dei micro percorsi circolari per chi vuole venire in questi posti e fermarsi solamente una giornata, con 4-6 ore di cammino se la sbriga. Ovviamente il nostro obiettivo era quello di far conoscere tutto il territorio, e quindi abbiamo creato dei percorsi che collegassero appunto paesaggi, città e dunque anche territori, e che potessero essere visitabili non solo in una giornata, ma anche in 3, 4, 5 giorni.
Ecco, ma è un itinerario che è organizzato anche come, diciamo, un cammino tradizionale, quindi con l'accoglienza, la mappatura, segnalazione del percorso?
Sì, noi praticamente il progetto che abbiamo fatto è stato quello di mappare principalmente il cammino che abbiamo indicato, ma non solo il cammino, abbiamo anche mappato tutto il patrimonio artistico presente e lo abbiamo reso digitale, per cui chiunque vuol venire a visitare questo territorio può andare all'interno del sito dei Sentieri della Fascia Olivata e scaricarsi non solo il GPS per camminare, ma anche tutto il catalogo di tutti i beni patrimoniali artistici che sono presenti all'interno appunto del cammino stesso, perché qui a Spoleto ad esempio c'è la Basilica di San Salvatore, che fa parte del patrimonio universale mondiale. Poi naturalmente ci sono altre basiliche, ci sono altri attrattori che possono essere visitabili, e ci sono città bellissime come appunto Trevi, Foligno, Spello e naturalmente anche Assisi, senza tralasciare Campello e Spoleto.
Cosa piace ai camminatori di questo itinerario?
Ai camminatori di questo itinerario piace la sincerità, perché si trovano immersi in un posto che non è finto, è vero, è da millenni così, perché è da millenni, è da centinaia di anni che si coltiva olivo da queste parti, e si trovano di fronte a una popolazione che ha sempre vissuto e ha sempre interagito con questo magnifico albero.
Ecco, mi viene da dire che l'Umbria, insomma, è una regione caratterizzata, parliamo spesso insomma di cammini, caratterizzata da cammini soprattutto spirituali e religiosi che hanno il loro fulcro sì. ad Assisi, no? Mi vengono in mente i cammini legati a San Francesco oppure il cammino di San Benedetto che passa in Umbria, poi certo insomma, c'è anche il cammino dei Borghi Silenti che ha caratteristiche diverse, però diciamo che questi sentieri della fascia olivata hanno l'intento di dare appunto un punto di vista diverso, come si stai raccontando.
L'intento era proprio quello, l'intento era proprio di raccontare un territorio e chi abita il territorio, quindi raccontare appunto il territorio attraverso, facendo scoprire il territorio ai turisti, ma facendo scoprire anche le persone che vivono all'interno del territorio e quindi a tutte le loro, i loro usi, le loro abitudini, il modo di vivere, perché c'è una forte correlazione naturalmente fra territorio, paesaggio, ambiente quindi e anche persone che lo vivono.
Ecco, in chiusura so che forse l'abbiamo anche già detto, beh, so che sei di parte, a te cosa piace di questa rete di sentieri?
Beh, a me, ti risponderà che a me piace tutto.
Ovviamente.
A me piace la diversità,
okay.
Perché qua si possono trovare, è un sentiero che attraversa una zona pedemontana, quindi c'è la possibilità di inoltrarsi tra fiumi, c'è la possibilità di andare anche per le montagne, c'è la bellezza dello stupore, no? Perché all'improvviso ti trovi dei paesaggi meravigliosi, dei borghi incantati. E quindi io credo che l'attrattore principale, oltre a quello che ti ho detto prima, è proprio la diversità che uno può riscontrare all'interno di questo paesaggio, di questo territorio.
E allora, per queste altre informazioni vi rimando al sito sentierinellafasciaolivata.it. Grazie intanto a Roberto Rossi, a presto.
Grazie a voi, a presto.
Allora, ultime battute per questa puntata di Grand Tour dedicata all'Umbria, un viaggio radiofonico che ora decliniamo tra corsa e sentieri. Ci spostiamo a Montefalco in provincia di Perugia, siamo geograficamente più o meno a metà, diciamo, dei sentieri della fascia olivata che abbiamo appena raccontato, e andiamo alla scoperta del Sagrantino Wine Trail, una gara di trail running, un evento che, come insomma piace a noi, coniuga sport e territorio e che andrà in scena il 2 e 3 novembre prossimi, per cui insomma abbiamo tutto il tempo per organizzarci. Ed è un evento che raccontiamo in compagnia di Giuseppe Dentici, responsabile di questa manifestazione. Buongiorno Giuseppe.
Ciao, buongiorno, grazie innanzitutto dell'attenzione.
Grazie a te. Allora partiamo dal vino, perché il Sagrantino è un vitigno antico che caratterizza in modo particolare questo territorio e quindi c'è, che fa da sfondo insomma alla vostra gara, al vostro evento, e che troviamo lungo il percorso.
Sì, il vino è un vino autoctono della zona, che rappresenta la Umbria enologica e in generale, nello specifico la zona di Montefalco, Bevagna, Giano dell'Umbria, insomma sono 5 comuni che navigano intorno a questo prodotto, è una zona dove tutto parla di vino.
Ecco, andiamo nel dettaglio della gara invece, che si sviluppa su varie distanze, con l'intento immagino di accogliere un variegato numero di podisti che magari amano coniugare appunto la corsa sui sentieri con la scoperta di un territorio. Quali sono questi percorsi, queste distanze?
Allora, noi abbiamo due tipologie di eventi in realtà, no? Quelli agonistici e non agonistici, per dare l'opportunità un pochino a tutti di vivere questi due giorni, partendo diciamo in ordine cronologico dalle non agonistiche. Abbiamo sabato, abbiamo l'anno verso Camminano del Sagrantino, che è un pranzo itinerante attraverso le cantine, dove si punti di store viene servito praticamente un pranzo, quindi ha l'opportunità di assaggiare i vini delle cantine che ci ospitano, e quindi ecco è una 10 km. Poi i lavori continuano sempre il sabato pomeriggio con la corsa dei bambini. La corsa dei bambini al centro del paese quest'anno di Bevagna, perché non ti ho detto che l'evento è sviluppato un anno a Bevagna, un anno a Montefalco, per dare appunto la possibilità a chi ci segue di vivere a 360 gradi le realtà del luogo. La domenica mattina è il momento delle gare competitive e non competitive. Competitive abbiamo due distanze di 22 km e mezzo e 12 km e mezzo. Poi c'è una non competitiva sempre di 12 km e mezzo, e poi per dare spazio poi alla cosiddetta family walk, che è una passeggiata sempre libera all'interno dei percorsi delle gare, per poi finire l'evento con un passavanti. Quest'anno facciamo il passavanti all'interno di un chiostro medievale al centro di Bologna.
Quindi accontentate un po' tutti, insomma, almeno questo è l'intento, no? Cioè, poi il protagonista è il territorio.
Sì, è nata come praticamente una gara podistica. In realtà ci siamo resi conto che accanto alla parte come dire agonistica, dove c'è qualcuno che corre sui tempi, in realtà la gente viene a fare un weekend in maniera molto tranquilla, non guardano i tempi. Ti dico, dobbiamo costruire i percorsi cercando di mettere chiaramente il protagonista al Sagrantino, quindi i protagonisti del Sagrantino sono le cantine, quindi ci fanno passare proprio dentro la barricaia o bottaglia, dove abbiamo le cantine chiaramente passanti, o meglio che c'è un ingresso e c'è un'uscita. E per questo abbiamo anche cercato di abbassare i dislivelli, per esempio il dislivello positivo del percorso più corto di 100 metri, quindi in realtà è fruibile anche a quelli che chiamiamo stradaioli, quelli che fanno solo asfalto, ma che si possono vivere un fine settimana tranquillo, perché la gara più corta sono 12 km, un dislivello positivo di circa 100 metri, quindi però capito, tu hai la possibilità di l'80% è sterrato, perché sei dentro i sentieri appunto delle vigne, e quindi è un trail sui generi, insomma, per chi fa trail duro e puro
è una passeggiata, però insomma, puntiamo insomma per dare un'opportunità per scoprire questo territorio in qualche modo, insomma, la corsa come pretesto di viaggio, diciamo.
Bravissimo. In realtà gli atleti hanno deciso che taglio e che posizionamento doveva avere questo evento, che poi alla fine turismo lento, enogastronomia, sono un po' l'aspetto peculiare dei comuni che attraversiamo, del territorio che attraversiamo.
Ecco Giuseppe, in chiusura, perché avete scelto l'autunno come periodo per il vostro evento?
Abbiamo scelto l'autunno perché praticamente il Sagrantino è questo vitigno autoctono appunto della zona di Bevagna, Montefalco, ha una caratteristica che appena arriva il freddo, praticamente cambia colore, le foglie di queste viti cambiano colore e diventano rosso vivo, poi dipende, l'anno è più o meno acceso questa cosa, diventano rosso, quindi c'è un gioco di colori meraviglioso, che c'è il giallo delle viti, magari del Grigneto, del Sangiovese, che fa da contraltare al rosso più o meno vivo, dipende poi dalla stagione, del Sagrantino, che si va ad incastrare con il verde dell'Ugivesi, perché è anche zona di olio. Per questo gioco di colori particolari ci sono anche dei concorsi fotografici che fanno in questo periodo tra ottobre e novembre, fine più novembre, sulla zona. Quindi abbiamo scelto questo periodo perché è il momento dove, diciamo, questo gioco di colori rende più affascinante e peculiare il territorio.
Bellissimo, quindi l'autunno accende di colori questo territorio. Ricordo Sagrantino Wine Trail, che come detto prenderà il via il 2 e il 3 novembre prossimi. Per tutte le informazioni potete visitare il sito sagrantinorunning.it. Grazie mille Giuseppe Dentici, buone corse.
Grazie tanto, grazie a tutti, e vi aspettiamo a Montefalco.
Siamo arrivati in fondo anche per questa puntata di Grand Tour. Valeria, ci rimangono giusto alcuni secondi.
Sempre pochissimo il tempo al termine della nostra puntata. Prima però la parola ad Alessandra per ricordare tutto quello che è necessario ricordare.
E ricordiamo che c'è il podcast, che si può ascoltare scaricandolo dal sito di Radio 24 e dalle principali piattaforme audio, e anche la mail grandtour@radio24.it.
E allora a noi non resta che ricordarvi che la prossima settimana saremo in Friuli Venezia Giulia, e dunque vi aspettiamo. Da parte mia l'augurio di una bella settimana.
Grazie a tutti, ciao, buona domenica.
Ciao a tutti, a domenica prossima.